Il sistema degli organoidi si presta anche molto bene allo studio delle interazioni dei tessuti e organi con il microambiente, in particolare gli effetti di tipo meccanico, oltre che chimico, della matrice extracellulare. Manipolare le caratteristiche fisico-meccaniche della matrice è possibile in vitro, utilizzando matrici ingegnerizzate nelle quali è possibile cambiare specifiche componenti, in particolare la elasticità, rigidità o la presenza di peptidi, domini proteici che mediano l'adesione cellulare alla matrice. E quindi uno stesso organoide può essere dissociato e ricresciuto in multiplex in diversi tipi di matrici per valutarne l'impatto su diversi fenotipi tessutali. Inoltre, gli organoidi si prestano anche a ricapitolare la complessità tessutale crescendo assieme diversi tipi cellulari, come avviene effettivamente nei tessuti, quindi non solo organoidi derivati da un unico tipo di cellula staminale, ma anche da cellule staminali di diversa origine, quindi generando per esempio la vascolatura. È molto importante comprendendo anche la presenza di cellule del sistema immunitario in organoidi complessi quando si studiano determinate patologie, per esempio tumori o naturalmente l'interazione della cellula ospite con vari organismi patogeni, come per esempio batteri o virus. Alla slide 27 vediamo che ci sono possibili diverse modalità di interazione di diversi tipi cellulari a formare dei veri e propri organi on chip, o addirittura si dice proprio human on chip, che mimano le interazioni di tessuti che sono distanti nell'organismo. Per esempio, si possono collegare organoidi di diversa origine attraverso dei dispositivi microfluidici che simulano la vascolatura e quindi permettono gli scambi di molecole tra organi diversi. Pensiamo all'importanza di testare, per esempio, dei farmaci in vivo, laddove è importante che tutta quanta la farmacologia sia ricostruita, quindi che ci sia una modificazione del farmaco nel fegato, un suo trasporto attraverso il circolo fino all'organo bersaglio. Questo è possibile anche con la tecnologia degli organoidi, quindi collegando tra loro l'organoide del tessuto bersaglio, per esempio il colon, con quello del tessuto gastrico e del fegato e così via, è possibile studiare varie caratteristiche farmacologiche di un farmaco senza prima, diciamo, di arrivare a una sperimentazione preclinica in vivo in un organismo intero. A volte gli organoidi possono anche essere, si possono costruire degli organoidi plurittissutali semplicemente fondendo tra loro organoidi di diversa derivazione, anziché collegarli con i device microfluidici. Quindi, in slide 28, un riassunto di possibili applicazioni degli organoidi in biomedicina che vengono eseguite al momento, in particolare con l'attenzione a organoidi derivati da campioni tessutali di pazienti. Si possono utilizzare questi materiali per amplificare in multiplex il materiale di partenza, mantenendo sempre un tessuto che ricapitola molto fedelmente il comportamento, la patologia, del della malattia del paziente. Quindi si possono fare contemporaneamente degli studi di analisi mutazionale oppure di espressione genica, che sono utili per comprendere i meccanismi della malattia, e contemporaneamente fare degli studi, per esempio, metabolici nel caso di malattie con una componente metabolica, che sono moltissime. E si possono, molto importante, poi vediamo un esempio, si possono utilizzare questi sistemi per avere dei modelli più fedeli che simulano proprio un tessuto differenziato, un organo addirittura, per studiare l'interazione dei organismi patogeni con l'ospite. Quindi nel caso, per esempio, dei virus respiratori, si possono avere dei modelli molto più fedeli rispetto alla coltivazione di cellule in coltura. Si può anche intervenire modificando geneticamente le cellule di partenza degli organoidi per sia simulare le alterazioni geniche di una malattia genetica, dalle malattie metaboliche al cancro, sia per valutare l'impatto della correzione di tali alterazioni genetiche. Quindi soprattutto attraverso la tecnologia CRISPR si possono introdurre mutazioni o correggere mutazioni nelle cellule di partenza e poi valutare il comportamento sui fenotipi patologici oppure la risposta alle terapie e così via. In slide 29 vi mostro un'applicazione in cui c'è anche un video che potete vedere e che ho allegato, in cui utilizzando degli organoidi normali, murini di topo di colon, è stata ricostruita in ex vivo la sequenza degli eventi patogenetici del cancro al colon. In questo tipo di tumore è molto conservata una certa sequenza di eventi mutazionali che vengono acquisiti via via che la malattia procede verso fenotipi più aggressivi. È stato possibile ricostruire questi eventi in vitro introducendo sequenzialmente le alterazioni più comuni all'interno di cellule normali di organoidi. Quindi venivano fatti gli organoidi con la prima mutazione, valutato il fenotipo che ricapitola quello dei primi stadi della malattia, e via via dissociate le cellule, introdotta una seconda mutazione e ricapitolati i fenotipi. Questo tipo di approccio è sicuramente molto valido sia per prevedere l'evoluzione della malattia, sia per poi ricapitolare in vitro tanti eventi molecolari che si possono ritrovare nei tumori, in questo caso, o insomma nella malattia genetica nei pazienti. Per esempio, questo tipo di approccio poi è stato portato avanti valutando l'impatto di mutazioni, per esempio, nel sistema di riparazione del DNA. Quindi potete vedere questo video che è molto esplicativo. Infine, slide 30, viene qui presentata un altro tipo di applicazione che sta prendendo molto piede in vari laboratori in tutto il mondo, ed è la possibilità di costruire delle biobanche per lo studio di patologie umane. Molto spesso, per ottenere dati di popolazione su diverse patologie, per esempio lo studio di determinati tumori, vengono create delle biobanche di campioni, che però molto spesso sono campioni fissati, paraffinati, che possono poi essere studiati soldando in questa forma, oppure al limite sono delle banche in cui si isola la componente di DNA per lo studio delle mutazioni, oppure cDNA per l'espressione genica e basta. Invece, potendo disporre di una biobanca, diciamo, living, in cui il campione della malattia è perpetuato sotto forma di organoidi, è possibile mantenere una banca di avatar della patologia, quindi nel caso di un tumore di tante piccole repliche molto simili al tumore iniziale, sulle quali si possono via via fare gli studi descritti prima, ma anche poi via via che si accumulano conoscenze sui meccanismi della malattia si può prevedere l'impatto di farmaci o loro combinazioni e testarli direttamente in parallelo su tanti organoidi e confrontarli poi tra loro e decidendo quale può essere quello più efficace con cui trattare i pazienti. La possibilità di avere delle biobanche permette di tipizzare molto bene diverse varianti della malattia, che nel caso per esempio della ricerca oncologica è molto importante, perché i tumori sono costituiti di molti sottotipi diversi, e quindi fare degli studi più vasti. In slide 31 invece si mostrano delle applicazioni un po' più simili a quello che vi dicevo prima, e in particolare dei dispositivi che permettono di crescere, di avere in coltura degli organoidi di tessuti epiteliali che costituiscono un'interfaccia tra un tessuto e quindi una componente di fluido e l'aria. Vedete che ci sono dei dispositivi microfluidici che permettono crescere un tessuto, in questo caso un epitelio monostratificato, su una membrana porosa che su un lato è a contatto con il liquido o addirittura con un altro tessuto, sempre cresciuto sotto forma di organoide, per esempio un endotelio, mentre sul lato opposto è a contatto con l'aria, e questo permette il differenziamento dell'epitelio in maniera simile a quello che avviene in vivo. Con questo dispositivo è possibile poi fornire, per esempio, un virus per l'infezione alle cellule, e allo stesso tempo è possibile fornire dei farmaci per valutarne l'efficacia nel bloccare, per esempio, l'ingresso del virus nelle cellule, oppure per bloccare la replicazione virale. In effetti, se andiamo alla slide 33, vediamo che molti degli studi che sono stati fatti sul virus SARS-CoV-2 attualmente, ma anche su molti altri virus che hanno tropismo per l'epitelio respiratorio, sono stati fatti su colture in due dimensioni di cellule che non sono di epitelio respiratorio. Un tipo una linea cellulare molto comune sono le vero I6, che sono delle cellule derivate da rene di scimmia, e quindi sono delle cellule che funzionano molto bene per valutare l'impatto del virus. Vengono infettate facilmente da virus che vengono semplicemente somministrati nel liquido in cui le cellule sono nel terreno di coltura, in cui le cellule sono sommerse, ma naturalmente hanno delle limitazioni perché prima di tutto provengono da un tessuto diverso, oltre che da una specie diversa a quella, da quella di interesse, e sono sicuramente differiscono da quelle dell'epitelio polmonare respiratorio in generale per diverse proteine di membrana che possono naturalmente essere molto importanti per il processo di infezione virale. Quindi, nonostante moltissime di queste colture siano state e sono tuttora utilizzate in tutti i laboratori per la validazione, per il test e la validazione di farmaci contro il virus, molti laboratori invece passano ad altri sistemi più fedeli, come appunto le colture cosiddette ALI, che fanno un'interfaccia tra aria e liquido. Vedete nella slide 34 che si tratta di colture primarie, frequentemente sono derivate non da cellule del polmone, che sono molto difficili nella forma normale primaria da crescere in vitro, ma dell'epitelio bronchiale, e presentano tutte le caratteristiche, differenziano in vari tipi cellulari, quindi presentano tutte le caratteristiche dell'epitelio respiratorio. E in queste cellule sono stati isolati, vedete alla slide 36, quanto fedelmente queste colture ricapitolino l'epitelio pseudostratificato che è presente in vivo. Quindi queste cellule sono state utilizzate con successo per l'infezione con il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e dalle cellule infettate è stato possibile poi isolare e sequenziare il genoma del virus, nonché anche il test di diversi farmaci in grado di interferire con l'ingresso del virus nella cellula e con anche la replicazione virale. Vi aggiungerò al Moodle una o due review che riassumono gli studi fatti finora per valutare l'effetto di alcuni farmaci antivirali per il vostro approfondimento. E magari potremo ritrattare poi avanti l'argomento in prossime lezioni. Arrivederci alla prossima lezione.